Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Meloni cerca l'appoggio di altri paesi europei per allentare il patto di stabilità, ma potrebbe rimanere sola. All'Italia servono risorse e il paese dall'anno prossimo rischia la recessione. Intanto il sottosegretario Mantovano dice che il caso sul decreto sicurezza è chiuso, ma non si conosce ancora il testo del decreto che dovrà correggere le norme più incostituzionali. Il decreto sicurezza verrà convertito in legge domani. Per Donald Trump lo stallo in Iran rappresenta un problema di opinione pubblica. Si aggiunge anche la nuova cacciata del sottosegretario della Marina per attriti con Exit. Intanto dice che lo stretto rimarrà sigillato finché l'Iran non accetterà un accordo. Per ora il presidente aggiunge di non avere fretta. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Giorgia Meloni è arrivata al vertice europeo di Cipro e ha parlato della situazione economica dell'Italia. Non escludiamo nulla, ha detto, riferendosi ai conti pubblici, con il deficit oltre il 3%, come sancito ieri da Eurostat. Oggi è stato pubblicato il documento di finanza pubblica. Il governo disegna un quadro di grande incertezza, in cui, oltre alla questione del deficit, emerge in modo evidente il problema della crescita. Sentiamo Alessandro Principe.
Se la situazione internazionale continuerà ad essere quella attuale o peggiore, l'economia italiana il prossimo anno andrà in recessione, è quanto si legge nel documento di finanza pubblica firmato dal ministro dell'economia Giorgetti. Per quest'anno la previsione di crescita è dello 0,6%, ma nel 2027 la correzione al ribasso potrebbe essere consistente e portare il PIL in negativo. Per il resto nel documento si conferma che l'Italia chiude il 2025 con un deficit al 3,1%, quindi non uscirà dalla procedura europea di infrazione quest'anno. Il quadro economico è in peggioramento a causa della situazione internazionale, con un alto tasso di incertezza per i prossimi mesi. Il ministro dell'economia ha detto che se l'Europa non allenterà il patto di stabilità, l'Italia potrebbe decidere di fare da sola, procedere cioè con uno scostamento di bilancio, andare avanti con nuove spese anche in deficit oltre i parametri europei. E Giorgia Meloni questa sera non ha escluso che proprio quella possa essere la strada. Quello che non ha detto, come non ha detto Giorgetti, è per fare cosa? Per investire, redistribuire, aiutare i consumi, mettere in piedi un abbozzo di politica industriale? Tutte cose che finora non si sono viste. Il governo aveva anzi finora rivendicato il rigore dei conti e le risorse le ha spesso impiegate in bonus e misure spot, vedi il decreto accise. Nell'anno che va alle elezioni, per Meloni avere qualche miliardo in più a costo di scontrarsi con Bruxelles è fondamentale.
Il problema non è solo italiano, i parametri sono rigidi e in un momento di grave crisi internazionale anche altri paesi potrebbero voler avere più margini di spesa. Ma non è detto che il governo italiano trovi l'appoggio necessario a un allentamento del rigore europeo. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
La Commissione europea si aspetta entro l'autunno dall'Italia un piano dettagliato per rientrare dalla procedura per disavanzi eccessivi, ma la strada che vuole seguire il governo Meloni è un'altra. Cercare un allentamento delle misure europee, cioè una sospensione delle regole del patto di stabilità, provando a giustificarlo con l'impatto della guerra in Medio Oriente sull'economia europea. La Commissione per ora si oppone perché non ci sono ancora le condizioni per una misura così estrema, che richiede la recessione economica o un riconoscimento generale a Bruxelles, che sono in atto condizioni eccezionali come fu la pandemia Covid-19. Anche i cosiddetti paesi frugali, cioè i nordici, Paesi Bassi e Austria, sono fortemente contrari, mentre è da testare la posizione della Germania. Berlino ha visto crescere il rapporto deficit-PIL sopra il 3%, soprattutto a causa dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di difesa, e non è ancora in procedura per disavanzi. Ma il governo Meloni potrebbe provare a convincere il cancelliere Merz che un allentamento delle regole europee andrebbe anche a suo vantaggio. Altre sponde potrebbero essere cercate anche tra gli altri 10 stati UE che hanno sforato il tetto del 3%, in particolare quelli con i dati più alti, come Romania, Polonia, Belgio e Francia, a costo di andare allo scontro con la Commissione e i frugali. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Il protocollo Italia-Albania è compatibile con le norme dell'Unione sul rimpatrio e l'asilo, a condizione però che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati. È questa la posizione dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea nel parere non vincolante in attesa della sentenza dei giudici di Lussemburgo. Dunque si tratta di un parere e non di una sentenza. E il parere però è stato subito accolto da Meloni come una notizia importante che conferma la validità della strada che abbiamo indicato, ha detto la Presidente del Consiglio, e quanto siano costati all'Italia 2 anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Sentiamo Eleonora Celoria, avvocata dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
È vero che l'Avvocato Generale in qualche modo ha accolto la tesi del governo secondo cui da un lato il diritto dell'Unione si applica in Albania, e però l'Avvocato Generale dice si applica il diritto, si applicano i diritti e le garanzie, le procedure, le tutele giurisdizionali previste dal diritto dell'Unione. Non scende poi tanto nello specifico, perché dice è sempre il giudice nazionale che deve valutare se quei diritti e quelle garanzie sono effettivamente rispettati. Questa è la posizione dell'Avvocato Generale, non è detto che sarà poi quella della Corte, perché invece da più parti è stato sostenuto che di per sé il modello Italia-Albania è incompatibile col diritto dell'Unione, perché di per sé trasferire persone straniere fuori dallo Stato è strutturalmente in contrasto con i loro diritti, o meglio, le garanzie assicurate in Italia non possono essere le stesse assicurate in Albania, e questa differenza in qualche modo compromette l'effettività e l'organicità del diritto UE.
Se prevale la legge del più forte, si crea la barbarie nella vita internazionale, lo ha detto il Presidente della Repubblica parlando alle associazioni combattentistiche ed ARMA in vista del 25 aprile. È la Costituzione che Mattarella indica come frutto della liberazione dal nazifascismo e come riferimento della vita politica e civile di oggi. La lotta di liberazione segna il riscatto morale e civile di un popolo che nella resistenza espresse la forza e la capacità di affermare i valori di libertà, giustizia, pace e democrazia, ha detto il capo dello Stato. Mentre le opposizioni stanno tenendo impegnata la Camera dei Deputati in una seduta fiume che dovrebbe arrivare domattina, proprio fino a quando il governo si riunirà per il decreto correttivo al decreto sicurezza in approvazione finale, oggi il sottosegretario Mantovano ha approvato la forzatura. Il caso è chiuso, ha detto. Ma non è così. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
Il caso è chiuso, così in tarda mattinata il sottosegretario di Stato Mantovano ha assicurato, uscendo proprio dal Quirinale dove si era svolta poco prima la cerimonia per i 70 anni della Corte Costituzionale, e tra l'altro proprio il presidente della Consulta alla domanda di qualche giornalista ha detto di non voler commentare il decreto perché è probabile, ha detto, che arriverà la Corte Costituzionale per un esame. È un decreto quindi che a poche ore dall'approvazione continua ad avere un cammino molto tormentato, perché il governo non ha voluto fare l'unica cosa che il Quirinale forse avrebbe preferito e forse il buonsenso avrebbe previsto, e cioè cancellare la norma sui rimpatri e approvarlo di nuovo al Senato. E invece è diventato per la destra oggetto di un braccio di ferro con le opposizioni qui in aula e soprattutto con il Quirinale, il quale è probabile, certo, sarà a conoscenza attraverso gli uffici giuridici delle correzioni a cui si sta pensando, ma che per ora è rimasto in silenzio, volendo valutare solo alla fine quale sarà il contenuto del decreto correttivo, senza dover subire pressioni, condizionamenti a cui la stessa frase di Mantovano, il caso è chiuso, sembra costringerlo. Lo stesso Mantovano oggi ha spiegato che verrebbe aggirato il rischio di patrocinio infedele per gli avvocati consegnando i soldi ai migranti per le procedure di rimpatrio. Ha fatto l'esempio di un CAF, ma in ogni caso ancora è poco chiaro come si eviterà l'incostituzionalità della norma. Il dibattito alla Camera prosegue, si sono iscritti a parlare decine di deputati dell'opposizione. Si arriverà domani alle 11 per l'approvazione finale, forse contemporaneamente al via libera del decreto correttivo. Linea allo studio.
Il governo ha imposto la fiducia al decreto sicurezza, che contiene numerosi aspetti di palese incostituzionalità, secondo giuristi e secondo i rappresentanti delle camere penali che riuniscono gli avvocati e, infine, secondo le opposizioni. Sentiamo un passaggio del discorso di Elly Schlein oggi alla Camera.
Io vi chiedo, ma come vi è venuto in mente di scrivere una norma che piega la nobile professione dell'avvocato a essere mero esecutore della volontà di chi governa sui rimpatri? Come vi è venuto in mente di scrivere una norma che mina il rapporto di fiducia tra il legale e la persona che assiste? Come vi è venuto in mente di scrivere una norma che mina il principio fondamentale in Costituzione del diritto alla difesa? E come vi è venuto in mente, anche davanti ai rilievi del Quirinale, anziché di fermarvi, di tirare dritto, di andare avanti, di farci votare in quest'aula una norma incostituzionale per poi modificarla due minuti dopo?
E il passaggio sulle garanzie di difesa dei migranti sotto procedimento per l'espulsione non è l'unico contestato, anche con l'adozione del gratuito patrocinio da un lato e con i compensi per gli avvocati che chiuderanno in modo positivo la pratica di rimpatrio. Gli aspetti dubbi sono diversi, basti pensare al fermo preventivo di polizia. Oggi il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, ha prefigurato un esame della Consulta. È una normativa che potrà venire, in ipotesi, all'esame della Corte. È un problema proprio attuale. Non spingetemi a dire qualcosa che sarebbe un'anticipazione, ha dichiarato. E passiamo ora al conflitto in Medio Oriente. Il sito statunitense Axios ha fatto sapere in serata che le forze iraniane avrebbero posizionato mine nello stretto di Hormuz in settimana. Oggi Trump aveva detto che l'esercito degli Stati Uniti controlla al 100% Hormuz e ha firmato un ordine esecutivo che autorizza la distruzione di qualsiasi nave posizioni mine nella zona. Rimarrà chiuso finché l'Iran non sarà in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Intanto i negoziati tra i due paesi rimangono in stallo e per Trump questo rappresenta un problema di opinione pubblica. Anche la cacciata del segretario della Marina John Phelan dà una misura del dissenso crescente negli apparati dello Stato. Sentiamo Michele Migone.
L'amministrazione Trump perde un altro pezzo, segno di difficoltà e del nervosismo che regna a Washington. Ma rispetto al primo mandato, quando per lo più erano gli alti funzionari a scappare da una nave comandata da un capitano poco avvezzo alle regole, in questo secondo mandato siamo di fronte per lo più a licenziamenti di persone ritenute non abbastanza solerti o efficaci nell'eseguire gli ordini del capo. Con la cacciata di John Phelan, sottosegretario della Marina, siamo al quinto alto funzionario costretto a lasciare. Prima di lui Donald Trump aveva licenziato il ministro della giustizia Pam Bondi, colpevole di non essere stata in grado di usare il suo ruolo per punire, mandare in galera, gli avversari politici del presidente e poi per aver gestito male, secondo Trump, gli Epstein Files. Christy Noem, la responsabile del Dipartimento degli Interni, la donna che aveva condotto le retate dell'ICE, era stata fatta fuori per la disastrosa gestione dei fatti in Minneapolis. Con lei era stato messo da parte anche il capo della polizia di confine, Greg Bovino. Ma è soprattutto il Pentagono ad essere l'epicentro delle purghe. Phelan è stato licenziato a causa di screzi con il segretario della difesa Pete Hegseth. Non riguarderebbero la conduzione della guerra in Iran, ma è evidente che la situazione nel Golfo Persico sta creando forti tensioni. Hegseth, dietro l'ispirazione di Trump, vuole serrare le fila nel settore delle forze armate, che viene considerato più delicato e strategico. Chi non è perfettamente allineato con lui deve andarsene. Poche settimane fa il segretario della difesa licenziò il capo di stato maggiore dell'esercito, il generale Randy George, stimato e apprezzato da tutti, ma non da lui. Il giro di vita al Pentagono preoccupa, riguarda la politica estera di Trump, ma anche quella interna, se si pensa al fatto che il presidente vorrebbe ancora utilizzare l'esercito nelle città americane.
E ora la Global Sumud flottiglia per Gaza. Sono arrivate la notte scorsa al porto nel Siracusano le 38 imbarcazioni partite dalla Spagna che, insieme alle 25 barche italiane già ormeggiate, salperanno per la nuova missione. La data di partenza simbolica sarà il 25 aprile. Abbiamo raggiunto Andrea Ceresini, giornalista del Manifesto, a bordo della flottiglia.
Tra ieri sera e stamattina queste 38 barche da Barcellona, qua siamo a Siracusa, ce ne sono altre 25 che sono pronte. La partenza in realtà dovrebbe essere il 25 aprile, dipende un po' dal tempo. Potrebbero aggiungersi altre barche, già così siamo oltre 60, l'altra volta erano 42. Potrebbero aggiungersene altre dalla Turchia, dalla Grecia e dalla Francia. Quindi potrebbero arrivare insomma intorno alle 70-80 barche, che sarebbe una bella forza insomma d'urto. Questa volta l'obiettivo è quello di arrivare compatti e molto numerosi, tecnicamente insomma arrivare tutti quanti assieme, in questo modo mettere ancora più in difficoltà l'esercito israeliano che cercherà ovviamente di bloccare la flottiglia. L'ideale sarebbe quello di sbarcare a Gaza e aprire un cordone umanitario, consegnare una serie di beni insomma di aiuto che sono sulle barche. Ci sono tantissimi medici che sono pronti a intervenire a Gaza. È un obiettivo che ovviamente gli organizzatori sanno benissimo essere difficile da raggiungere. L'obiettivo diciamo basic è quello di risvegliare le coscienze, il dibattito, perché la situazione a Gaza ovviamente è cambiata, ma insomma resta drammatica anche col cessato il fuoco, quindi insomma si continua a morire a Gaza, si muore in questi mesi. A livello umanitario la situazione è pesantissima, ma se ne parla sempre meno, e i media anche in Italia insomma rispetto a 6 mesi fa hanno molto perso di vista la situazione a Gaza, la situazione in Palestina, e quindi questo è un modo insomma per risvegliare le coscienze.
In serata una donna è stata uccisa a colpi di pistola a Foggia. Si chiamava Stefania Rago, di 46 anni. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbe stato il marito, portato in caserma dai carabinieri, e il femminicidio sarebbe avvenuto a casa della coppia. I vicini hanno detto di aver sentito prima un litigio e poi l'esplosione di 4 proiettili. Siamo in chiusura. Meta effettuerà 8.000 licenziamenti a maggio, il 10% della forza lavoro. Lo ha riferito l'azienda in una nota interna visionata dal Wall Street Journal. L'obiettivo è di snellire le proprie operazioni e finanziare ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale. Nella nota si legge anche che l'azienda annullerà i piani di assunzione per 6.000 posizioni aperte. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.